Allora, entriamo subito. Il programma previsto dal libretto presenta due testi evangelici e sinceramente non so se sono altri testi evangelici,
Cominciamo con
cominciamo uno.
la seguente lo Spirito Santo.
Sì, ecco, cioè, cominciamo con la seguente. Introduco subito comunque che anziché vederli tutti e due i testi, vedremo il secondo. Va bene?
Allora, vieni Santo Spirito, manda voi dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce che acquisisce, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è buono, nulla è senza colpa, lava ciò che sorrido, bagna ciò che ario, sana ciò che sanguina, piega ciò che rigido, scaglia ciò che tenero, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
L'ultima espressione, dona gioia eterna, nel pieno del tema di questa domenica, che è la domenica della gioia del Signore. Luca capitolo 13. Ecco, non dal versetto 1, perché non ha senso, dal versetto 6 al versetto 9. Va bene?
Sì, sì.
Leggo io. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo, taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quelli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e gli metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Voi vi siete già preparati, penso, a casa su questi testi, i due testi precedenti, della zizzania e del grano buono, che poi non è grano buono, è grano bello in greco, che è molto più forte, vino. Le notte di carne, il vino buono, non è il vino buono ma il vino bello, il pastore non è il buon pastore ma il pastore bello, kalos non agatos, significa ideale, superlativo, che non ha paragoni, quindi il fatto che gli evangelisti abbiano scelto questo termine vogliono dire qualcosa di estremamente profondo. È vero che uno dei significati può essere buono, in senso, uso un termine teologico molto forte, ontologico, cioè fine la sua profondità, nella sua essenza. Ma è bello anche il discorso del bello, che non è semplicemente una visione estetica, bello nel senso di ideale, nel senso di perfetto punto di riferimento. E mentre la parabola del grano buono della zizzania mette in evidenza la pazienza di Dio, che va a contrastare, avete presente però quel brano senza che lo leggiamo, l'avete già letto tutti a casa, spero, e anche avrete letto quello che c'è scritto nel libretto, va a contrastare con il nostro modo di considerare la giustizia di Dio. Noi proiettiamo spesso in Dio il criterio della nostra giustizia e vorremmo che Dio fosse uno che sistema le cose secondo i nostri schemi. Per fortuna che Dio non è così. Perché se Dio dovesse cominciare a sistemare le cose, da chi dovrebbe cominciare? Noi pensiamo sempre dagli altri, invece dovrebbe cominciare da noi. E siccome è un Dio che non vuol perdere nessuno, non vuole che il suo giudizio diventi dannoso per gli uomini che sono comunque suoi figli. Egli ha la speranza fino all'ultimo istante che anche la zizzania e l'olio, che è un'erba cattiva, possa diventare grano buono. Quindi i motivi per cui non vuole strappare subito l'olio, la zizzania, sono due. Il primo è che tirando fuori la zizzania ha delle radici che sono molto più profonde del grano, quindi trascinerebbe con sé anche delle piante buone. Quindi un giudizio in questo senso di Dio rischierebbe di far strage dei cattivi e anche dei buoni, capite quello che voglio dire? Ma poi c'è una speranza di Dio, perché anche Dio spera. C'è più speranza nel cuore di Dio che non nel cuore degli uomini. La speranza di Dio è che l'uomo cattivo, tra virgolette, che è zizzania, possa alla fine cambiare e diventare grano buono. Quindi fino all'ultimo istante della storia egli attende per noi. Che poi oltretutto alla fine sì ci sarà un giudizio, ma come ho detto io anche nell'omelia dell'ultima domenica dell'anno liturgico, Cristo Re, Dio non giudica nessuno. Anche se noi diciamo che verrà a giudicare i vivi e i morti. Dio prende atto delle nostre scelte. E poiché è libertà infinita rispetto alla nostra libertà, dice io rispetto come tu hai scelto la tua libertà fino all'ultimo. Prendo atto della tua scelta, perché Dio non condanna nessuno, come non premia nessuno, perché il premio non è ciò che viene alla fine della nostra vita, è già posto all'inizio della nostra vita, è un dono gratuito, è già dato. Il possederlo dipende da noi nel custodirlo, non nel conquistarlo fino alla fine. È nel custodirlo fino alla fine, perché il regno ci è già dato. Non è qualche cosa che il Signore ci darà. Se siamo buoni il Signore ci dà il regno, non è vero. Il regno è stato preparato per tutti ed è accessibile a tutti. Se uno non entra nel regno non è perché Dio giudica l'uomo non degno di entrarvi, ma perché prende atto che l'uomo non ha voluto accoglierlo, non ha voluto entrare, è ben diverso. Siete d'accordo con questo? Perché questo è quello che dice il Vangelo. Noi purtroppo veniamo ancora da una predicazione, no, che è un po' diversa. Se ti comporti bene Dio ti premia, se ti comporti male Dio ti castiga. Dio non premia nessuno, non fa nessun concorso di bellezza, non fa nessun concorso di bontà. Egli ha preparato il suo regno fin dalla fondazione dell'uomo e gli ha posto Adamo. È Adamo che sono io, Adamo, siamo noi, è Adamo che si è auto-escluso dal regno. Sarebbe interessante, non abbiamo qui il tempo, di riandare alle prime pagine della Genesi e di ricomprenderle nella loro profondità. Vi ricordate, c'è una grande confusione di immagini, no? Perché c'è ancora l'immagine dell'albero che ci condiziona moltissimo. Sappiamo che l'albero è uno dei simboli più forti che troviamo in tutte le tradizioni. L'albero è segno di una presenza, è segno di un arradicamento, è segno di una fecondità, quindi andiamo oltre l'albero, vero? Non siamo mica bambini. E purtroppo anche qua c'è padre della Chiesa, persino in un testo del breviario, c'è stata confusione, perché sappiamo che Dio ha piantato una molteplicità di alberi nel giardino, significa tutte le possibilità che sono date all'uomo di vivere. E al centro ci sono due alberi importantissimi, l'albero della vita, che è la possibilità dell'uomo di custodire in sé la vita stessa di Dio, che è stato baciato da Dio, l'uomo, vi ricordate che Dio ha alitato su di lui l'alito di vita, quindi Dio che rende l'uomo capace di Dio, capax Dei, l'uomo è capace di contenere Dio, pensate, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere Dio, ma l'uomo, il cuore dell'uomo, l'intimità, è capace, capacità vuol dire capacità di contenuto, come dire questa botte quanto è capace, capace di 100 litri. L'uomo è capace di Dio, significa che ha la possibilità di contenere l'incontenibile Dio. Bene, allora, nell'albero della vita era data la possibilità di partecipare della vita stessa di Dio, l'uomo poteva accedere a quell'albero. Accanto però c'era l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè nessuna mela nel libro della Genesi, purtroppo, già ma purtroppo per fortuna, ma purtroppo come ci sono i luoghi comuni, e l'albero della conoscenza del bene e del male non è altro che una possibilità che non è data all'uomo di appropriarsi della decisione di ciò che è bene e ciò che è male per custodire la sua identità di creatura e custodire la sua identità rispetto a Dio. Quando l'uomo vuole appropriarsi di questa facoltà, perverte l'ordine delle cose e non solo non aumenta nulla in senso di umanità, ma perde anche la sua umanità. L'uomo, Adamo, che sono io, che siamo noi, invece ha preteso di decidere da solo ciò che è bene e ciò che è male, si è accostato a quell'albero, sempre significato simbolico, e che cosa ha prodotto? Ha prodotto la morte. Quindi non c'è giudizio, non c'è condanna, la morte è la conseguenza stessa del peccato. Il peccato porta con sé come paga, come conseguenza, non un aumento di umanità, ma uno svuotamento di umanità, rende l'uomo schiavo, lo dirà Gesù anche il capitolo 8 di Giovanni nella disputa con i giudei. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma lui è venuto per liberarci. Riandiamo al libro della Genesi, che cosa dice Dio? Che dopo la caduta, dopo che rimane sconcertato il fatto che l'uomo si sia accostato di questa proprietà, hai forse mangiato, vi ricordate? Mette l'angelo, sempre immagini simbolici, dalla spada fiammeggiante, sul sentiero che conduceva all'albero della vita, perché l'uomo non tornasse a mangiare dell'albero della vita dopo aver mangiato dell'albero della conoscenza del male e male, cioè dopo aver peccato. E i padri della Chiesa sono molto chiari nell'interpretare questo significato. Non è il castigo di Dio, è tu voluto peccare, adesso non ti mangi più il frutto dell'albero, ma è un atto di misericordia. Perché se l'uomo fosse tornato a mangiare della vita eterna dopo la scelta del peccato sarebbe rimasta definitiva ed eterna. Quindi Dio ha voluto salvare l'uomo fin dall'inizio, diventa colui che perdona fin dall'inizio. Dio non giudica nessuno, Dio libera, Dio redime, però sempre nell'ordine della libertà dell'uomo. Allora la parabola ce lo dice chiaramente. Dio non vuole distruggere niente e nessuno. Dio ha creato tutto per l'esistenza, dice il libro della Sapienza. Dio ama gli uomini, ama anche i peccatori. Non ama il loro peccato, come noi dovremmo detestare il nostro peccato, ma ama i peccatori. Un papà e una mamma amano il proprio figlio che si è allontanato da casa, ma rimane comunque il loro figlio e sono in attesa fino alla fine. Sarebbe bello ritornare alla parabola del padre misericordioso che forse voi avete fatto, io non ho neanche guardato il percorso precedente, ma sarebbe interessante.
Possiamo trovarci una volta e farlo.
Voi perché? Quando avremo tempo, adesso sicuramente. Quindi è bellissimo questa dimensione della pazienza. Allora la parabola iniziale che voi avete visto è la parabola che ci manifesta in maniera straordinaria un Dio non solo che ha pazienza, e il commento sottolinea molto la dimensione della pazienza, sì, ma è un Dio che ha speranza, e questo viene poco sottolineato in questo commento. Dio che ha la speranza di vedere che la zizzania diventi grano buono. Qua potremmo aprire e chiudere subito una parentesi. Noi abbiamo la stessa speranza di Dio nei confronti degli altri, non solo nei confronti di noi stessi, perché dobbiamo avere speranza noi stessi, perché abbiamo tante negatività dalle quali dobbiamo uscire. Quanta gramigna c'è dentro nel nostro cuore che dobbiamo estirpare, non dobbiamo aspettare che sia Dio a estirparla, siamo noi che dobbiamo cavarla fuori perché amiamo Dio. Ecco, cominciamo a guardare dentro noi stessi, ma guardiamo anche gli altri. Noi abbiamo la stessa speranza che ha Dio nei confronti degli uomini. Siamo capaci di cantare la gloria di Dio al punto che coloro che sono di Zania, ma lo siamo tutti, sentano dalle nostre parole, dai nostri atteggiamenti, che noi condividiamo con Dio la speranza e l'attesa che loro possano diventare grano bello?
Sicuramente no.
Ecco, è un punto interrogativo che lasciamo qua. Andiamo alla seconda parabola, dopo chi vuol fare domande o vuol fare osservazioni le fa. Allora, il testo mi piace particolarmente perché Gesù mette in gioco l'immagine del fico. L'immagine del fico è molto significativa perché è l'immagine di Israele che è chiamato a dare frutti. Sappiamo che è uno degli alberi che ha, soprattutto in Oriente, un ciclo di produttività annuale molto prolungato, più di tante altre piante. E quindi è un fico che dovrebbe soddisfare le speranze del padrone che va in cerca di frutti, perché dovrebbe farlo per un lungo periodo di tempo. In questo caso il padrone va in cerca e è una grande delusione, perché dice sono 3 anni che non trovo frutti. Quello che viene in mente è 3 anni. Perché 3 anni? Dice qua il testo. 3 anni sono il tempo della predicazione di Gesù. E questo fico è Israele. Siamo noi. Vuol dire che per noi 3 anni sono tutti gli anni in cui ascoltiamo il Vangelo. Chiediamoci senza diventare, perché stiamo anche attenti di non degenerare continuamente, noi non siamo testimoni, noi non siamo cristiani, noi non siamo qua, noi non siamo là, non è vero. in noi convive un po' l'Adamo vecchio e l'Adamo nuovo, però dobbiamo renderci conto delle nostre negatività, ci lasciamo provocare. Dovremmo chiederci comunque, la domanda che faccio a me stesso, che rivolgo a voi, dopo questi 3 anni che per noi sono tutta la nostra vita di ascolto del Vangelo, siamo capaci di dare i frutti che Dio si attende da noi? Oltretutto qui c'è un'immagine molto bella del Cantico dei Cantici, quando l'amato scende nel giardino, che è l'amata, per ricercare i suoi frutti, e là li trova, sono le delizie. E sappiamo come la Chiesa, i padri in particolare, hanno riletto quel testo applicandolo a Maria. Maria è il giardino nel quale Dio è sceso e vi ha trovato i frutti. Si è compiaciuto delle delizie di quel giardino. Abbiamo contemplato pochi giorni fa l'Immacolata Concezione, no? E ho cercato di commentare, qualcuno è rimasto perché ho spiegato che Maria è redenta e sembrava che Maria non fosse redenta. E ci siamo fermati lì. Ma ricordiamoci che l'aspetto che deve colpirci di più non è il dono di Dio nell'Immacolata Concezione, perché i doni di Dio sono sempre straordinari, ma è la virtù di Maria che ha saputo custodire questa immacolatezza. Ecco il frutto di Maria. Dio è sceso nel giardino di Adamo e di Eva e vi ha trovato frutti acerbi, la disobbedienza, la sfiducia, o no? Dio è sceso nel giardino di Maria e vi ha trovato l'obbedienza. Vi dicevo nell'omelia, che differenza c'è tra Eva e Maria? Adesso dico delle cose forti solo per nessuna. Perché sia l'una che l'altra erano state rivestite della pienezza della grazia. Nessuno può dubitare che Eva fosse priva di grazia, che Adamo fosse privo di grazia. Adamo è figlio di Dio, o no? Certo, ci mancherebbe altro, lo dice il Vangelo di Luca. Quando noi purtroppo leggiamo sempre la genealogia di Gesù Cristo secondo l'Evangelista Matteo, che parte da Abramo e sale fino a Gesù, in una serie triplice di generazioni, 3 gruppi di 14 di generazioni, con un calcolo molto complicato che è dal punto di vista teologico. E va benissimo, ci piace. Quindi Gesù è figlio di Abramo. Ma se andiamo nel senso che è discendenza di Abramo ed è figlio di Davide, difatti erediterà il trono di Davide, dal punto di vista giuridico, tramite il padre putativo Giuseppe, perché la paternità che contava ai tempi di Israele non era la paternità naturale, ma la paternità legale. Infatti Giuseppe è della discendenza di Davide e Gesù acquisterà proprio il trono che gli è proprio, anche dal punto di vista legale. Ma se io prendo la genealogia di Luca, Luca parte da Gesù e torna indietro, scende, e non scende fino ad Abramo, scende fino ad Adamo. Però Gesù figlio di Adamo, quindi Gesù non è solo figlio di Adamo, è di Dio, è figlio di Adamo perché è uomo come noi. Ma Adamo chi è? Dice il testo, Adamo figlio di Dio. Allora, sia Adamo che Eva sono stati collocati in un giardino meraviglioso. Eva è stata collocata in un giardino meraviglioso, stato di grazia. Adamo ed Eva non hanno saputo custodire questo giardino, perché quando Dio è sceso, libro della Genesi, è andato a parlare, perché sì, gustava di scendere a parlare con Adamo nella brezza del giorno, che sarebbe meraviglioso, non trova più Adamo. Non trova più l'Adamo che egli aveva creato. Non tanto perché Adamo si sta nascondendo, ma non è più l'Adamo che è uscito dalle sue mani. Infatti c'è quella domanda tremenda, Adamo dove sei? Cioè, non solo perché si sta nascondendo, cioè lui non trova più l'Adamo che l'ha creato. Dove sei Adamo, tu che sei uscito dalle mie mani? Dove ti trovi? Dove ti sei collocato? Questa domanda ci interpella tutti, Adamo che sono io, dove sei? Cioè, dove ti trovi in questo momento? Invece quando è sceso nel giardino di Maria, ha trovato non solo Maria così come l'aveva resa immacolata, redenta, ma ha trovato i frutti di Maria. Si è compiaciuto dei frutti di Maria. Lei è il fico che ha dato la dolcezza del frutto dell'obbedienza al padrone che è sceso nel giardino. E l'obbedienza è fiducia, non è l'obbedienza, lo dicevo sempre nell'omelia, dello schiavo dell'inferiore rispetto al superiore, ma un'obbedienza piena di amore. Soprattutto sarebbe bello fermarsi sull'etimologia della parola obbedienza, ma insomma non vorrei tediarvi. Allora, la cosa bella è questa, che questo tale che ha questo fico è
non
Dio.
Non c'è pericolo, non Roberto.
Ah, sì. Questo tale... questo tale che ha questo fico è Dio. siamo noi questa vigna e purtroppo c'è questo Dio che continua a scendere, a cercare i frutti, ma non ne trovò. Che triste. Allora dice al vignaiolo, chi è il vignaiolo? È Cristo, è il suo figlio. Ecco, sono 3 anni, è il tempo in cui tu hai fatto il vignaiolo. Dove sono i frutti? Guarda che questo. Chiede non solo a noi dove sono i nostri frutti, ma chiede al suo figlio dove sono i frutti della tua opera. Anche Gesù, dopo aver lavorato con noi, non ha avuto il successo che lui desiderava, ma invita il Padre a sperare nella possibilità, a sperare l'insperabile, che la sua azione possa ancora far produrre ciò che noi non abbiamo prodotto. E diventa intercessore, perché peraltro dice, non ne trovo, taglialo, perché deve sfruttare il terreno. Tira su dalle radici tutte le sostanze che ci sono, che sono abbondanti, per adesso foglie. C'è un altro passaggio del Vangelo, ricordate che c'è la maledizione del fico. Passa, non è la stagione del fico, dice il testo, in quel caso, ma poiché la stagione dei frutti dovrebbe essere sempre, quando ci mettiamo in ascolto la parola, era pieno di foglie e Gesù lo maledice. Il giorno dopo, quando passano, lo vede rinseccato. È un'immagine simbolica che ha fatto tremare tutti gli studiosi di tutti i tempi, ma noi abbiamo compreso. È una provocazione di fronte al popolo di Israele che aveva un culto nel Tempio esagerato, pomposo, quindi pieno di foglie, d'apparenza, ma privo di frutti, mancava l'obbedienza. Siamo noi, quando ci soffermiamo alle apparenze, siamo capaci di dare ampollosità alle cose, pieno di foglie, ma manca il frutto. Dio desidera che ci sia e l'una e l'altra cosa, vuole la bellezza, ma la bellezza deve essere sostenuta dal contenuto, dal frutto. Diciamo che è meglio un frutto senza bellezza piuttosto che una bellezza senza frutto, anzi la vera bellezza è data dal frutto, tutto il resto è apparenza. La risposta, ma egli rispose, padrone, bello, lascialo ancora quest'anno. E quindi c'è la dimensione della intercessione di questo vignaiolo, questo agricoltore che è Gesù nei confronti del Padre, che dice abbi ancora pazienza, fa che questo anno, lascialo ancora un anno. Io dicevo stamattina, non so chi era presente alla messa delle 9:30, c'è arrivato solo questa. L'anno della grazia del Signore è l'anno che abbiamo a disposizione, che sarà fino all'ultimo giorno della storia, per noi è fino all'ultimo giorno della nostra vita. Tu hai fino all'ultimo giorno della tua vita per approfittare di questo anno che il Signore ti dà, perché tu produca frutti, non solo per dare la gioia a Dio di vedere i frutti, ma perché tu possa realizzare te stesso, perché nel momento in cui tu produrrai il frutto dell'obbedienza, non solo rallegrerai il cuore di Dio, ma tu ti sentirai felice. La vera felicità viene dal sentire che la tua vita ha significato perché hai riposto tutta la tua fiducia in Dio e questa fiducia diventa obbedienza alla sua parola. Un anno che dura tutta la nostra vita, fino all'ultimo istante. Lascialo, padrone, ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e gli metta il concime. Quindi, guardate questo vignaiolo che si fa intercessione per invocare ancora questa pazienza di Dio che dilunga i suoi tempi, che diventano i nostri tempi, ma lui che si assume la responsabilità di fare di tutto ancora di più per vedere se ci sarà la possibilità del frutto. Sembra che lui si carichi della responsabilità del fatto che non c'è il frutto. E infatti Gesù è venuto a caricarsi su di lui tutte le nostre contraddizioni per guarirle. Quando si ama non si va a sottolineare la fatica di colui che non riesce a produrre frutto, come un papà o una mamma. Finché brontolano i propri fiori in casa è un conto, ma di fronte agli altri vorrebbero essere loro a caricarsi delle proprie contraddizioni pur di far fare bella figura al proprio figlio. Ma non per la bella figura in sé, ma perché vorrebbero vedere il proprio figlio realizzato di fronte agli altri. È la stessa cosa. Gesù si carica di questa responsabilità perché ci ama fino a questo punto. Quindi si carica delle nostre iniquità, si carica delle nostre contraddizioni. Anche qui c'è una grande pedagogia, perché tra di noi, noi torniamo all'immagine della giustizia, che vorremmo combinare le cose come vorremmo noi, e poco diventiamo pazienti e misericordiosi e speranzosi nei confronti degli altri. C'è un adagio che viene dall'Oriente cristiano che dice addirittura, se tu non puoi caricarti della colpa del fratello, coprilo almeno con il manto della misericordia. Allora, se tu non puoi caricarti, perché ti viene chiesto di caricarti della colpa, Se non puoi farlo, perché è impossibile, perché si sa, almeno coprilo con il manto della misericordia. Dio Gesù Cristo non solo si è coperto con il manto della misericordia, ma si è fatto solo tutte le nostre colpe, tutte le nostre iniquità, guarendole dall'interno, e qua sarebbe interessante fare degli altri passaggi, ma ci mettiamo questo, lasciano ancora quest'anno, vedremo, finché io li zappi attorno, li metto al concime, vedremo, non dice vedrai, che bello, vedremo, ed è un vedremo che coinvolge il vignaiolo Cristo col padrone, ma coinvolge anche noi, come dire, dai, vedremo se riusciamo, quindi scende in campo, si sporca le mani, è lui che fa la fatica, e lui quasi che ci mette quello che noi non ci abbiamo messo per. Quindi non è mai al di fuori di noi o accanto a noi, ma è con noi, in noi, dentro di noi. Se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Rimane questa dimensione aperta. Lo taglierai che, ripeto, è espressione di un giudizio, ma non è un tanto un giudizio che Dio farà. Sarà anche in questo caso una constatazione. A che cosa serve un albero che dovrebbe produrre frutti che non ha frutti? Almeno a bruciare, a fare un po' di caldo, almeno farà qualcosa. Quindi almeno, ecco, io mi fermerei qua adesso, se c'è qualche domanda o qualche... molto stimolante, capite che è molto coinvolgente, perché la parabola può essere letta su due versanti almeno, tra il versante di sentirci noi fico improduttivo e il versante di come noi ci poniamo di fronte ai fratelli che consideriamo fico improduttivo. E come siamo capaci di presentare l'azione di Cristo in questa azione?
Di essere pianta improduttiva chiaramente non mi fa intendere, ma meno male che abbiamo dato qualcosa da fare anche al Signore, perché altrimenti non avrebbe modo di esternare la sua misericordia da un lato, e dall'altro noi potremmo riconoscere e vederlo continuamente come il nostro Signore se fossimo sempre con i frutti attaccati alla vita.
Sì, diciamo per fortuna, perché la debolezza umana, pur non essendo parte della natura umana, perché la natura umana non è stata creata debole, purtroppo però è diventata talmente grande che sembra quasi attaccata alla natura umana. Quindi ci rendiamo conto che noi non riusciamo da soli ad uscire dalla nostra debolezza, tutti lo siamo. Allora, prendendo atto di questo, che pur non facendo parte dell'esperienza umana, comunque siamo deboli, sapere che Dio è così paziente da accompagnarci e da usare misericordia, se abbiamo l'umiltà di riconoscere questo diventa consolante, questa è la prima dimensione, altrimenti cascheremo nell'arroganza. Quando uno dice che peccati ho, quali sono i miei limiti, e non è che riesce a capire il proprio limite, vuol dire che non ha capito niente sostanzialmente. Perché addirittura chi non è peccatore dovrebbe riuscire a riconoscere comunque questa grandezza. Lasciamo stare Maria, che è un caso troppo particolare. Ma ricordiamo Santa Teresina di Lisieux. Santa Teresina di Lisieux, dicono i testi del processo, anche i confessori, lei diceva lei stessa che non aveva consapevolezza di aver mai commesso peccato grave. Però questo non l'ha inteso come una sua virtù, dice Dio ha avuto talmente misericordia di me che conoscendo la mia debolezza non mi ha permesso di cadere questo, quindi lo vedeva come un eccesso della sua misericordia. Allora lei si sentiva peccatrice come se l'avesse commesso. Quindi come se Dio avesse colmato con la sua misericordia quel peccato che lei avrebbe commesso ma che non ha commesso. Questa è l'umiltà.
Lei è stata graziata prima?
Diciamo che ha saputo far tesoro di ciò che ha compiuto, ha contemplato del dono dell'amore di Dio. Difatti è così che si calcola la misura del nostro peccato. L'Oriente Cristiano dice che chi riconosce il proprio peccato è più grande di chi risuscita i morti. Perché? Sì, perché risuscitare i morti non serve a niente, perché dopo muori un'altra volta. Chi riconosce il proprio peccato non vuol dire riconosco il mio peccato, è questo, lo accuso. Riconoscere il proprio peccato significa conoscere la misura del proprio peccato, cioè l'abisso che il peccato ha commesso. Allora, se io capisco l'abisso, capisco anche il contenuto di grazia che ha dovuto colmare questo vuoto. Allora, capisco il dono che Dio ha dovuto mettersi per risanarmi. Per quello chi riconosce il proprio peccato è più grande di chi risuscita i morti.
Che bello, che meraviglia. Molto bello questo.
Consolante.
cioè ti permette di capire che qualsiasi colpa letta in questo modo, qualsiasi colpa ha sempre questo dono da parte di Dio di essere ricolmata dal suo amore.
Certo. Questo dobbiamo capirlo noi, perché Paolo dirà che dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Noi facciamo ancora fatica a capire, perché abbiamo una giustizia retributiva, sembra vuoto, colmato. L'Oriente, che è sempre molto più positivo dell'Occidente, perché noi siamo dei giuristi, siamo romani, quindi andiamo sempre nel foro, nel processo, e diventiamo freddi. L'Oriente invece è molto coinvolto dalla potenza dello Spirito Santo, dice un adagio dell'Oriente, che tutto il peccato dell'umanità, tutto il peccato, tutto il mistero della iniquità di tutti i tempi, non è altro che una manciata di sabbia in un oceano della misericordia di Dio.
Perciò questa spiritualità così aperta verso l'amore di Dio, verso la misericordia di Dio, ci aiuta a non temere l'agire del male, cioè a non, come dire, sopravvalutare l'agire del male, presente all'opera 24 ore su 24, all'opera nonostante magari la nostra buona volontà, ma sempre all'opera a motivo della nostra debolezza, e soprattutto all'opera in quelle persone che si sono allontanate da fare da padrone. Però questa spiritualità qui ti permette di vedere sempre in azione un Dio che interviene in qualsiasi momento, perché cos'è una manciata di sabbia nell'oceano? L'oceano può intervenire in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento. Ecco, io invece a volte, mi ha fatto bene questo detto dell'Oriente, perché io invece a volte, soprattutto in questo momento storico qui, credo di vedere, cioè ho come la convinzione di vedere che il male abbia fatto passi da gigante. No, non credo. Che il male sia proprio, come dire, l'attuale protagonista nella vita degli uomini. Che, no?
Meno male.
Grazie. Perché vuol dire che ho una visuale mia, che magari distorta molto, mi aiuta molto considerare che il male è questa manciata nell'oceano della misericordia. Ci penserò spesso.
Sono cammini sintonia con questo. Nel discorso che vedo tanto male, qua dopo saremo in linea di massima nella promessa, e se crediamo in Dio è così, che bene sopra Paolo sempre, insomma, la ricordo, ma questo momento qua vedo un po', insomma, un po' di buio vedo.
Sarebbe interessante questo dialogo, non pensavo che sarebbe andato su questo discorso, ma leggere un testo di San Bernardo di Chiaravalle. Lui fa, adesso non mi ricordo i passaggi, ma semmai ve lo fotocopio questo testo, in cui prende consapevolezza del proprio peccato, di quanto potrebbe essere il proprio peccato e della grandezza dell'amore di Dio. Varrebbe la pena leggere quel testo lì, che non siamo in Oriente, siamo in Occidente, però sappiamo che San Bernardo era innamorato di Dio, vero?
San Bernardo era un
di Chiaravalle, no? No, è stato, potremmo, allora, voi sapete che come è capitato per San Francesco, è capitato anche per i Benedettini, che gli ordini a un certo punto hanno avuto delle riforme, il tentativo della riforma è sempre quello di tornare alla regola originale, quindi anche i Benedettini hanno avuto una quantità di riforme. Uno che ha portato alla grande riforma benedettina è stato San Roberto di Molesme, che è stato fondatore dei monaci cistercensi, diciamo che è stato quello che l'ha consolidato, e dopo che c'è stato questo grande rinnovamento, perché è nato un nuovo ordine, colui che ha dato la spiritualità, che viene considerato impropriamente il fondatore dei cistercensi, è stato Bernardo di Chiaravalle, è stato un trascinatore folle, perché non solo ha fondato una quantità innumerevole di monasteri in Francia, ma ha trascinato il monastero, amici e parenti, San Bernardo di Chiaravalle, quindi era possiamo definirlo, è stato definito da Dante il cantore di Maria, chiaramente, però è stato anche il cantore della misericordia di Dio. E questo testo, semmai, non so, lo darò a Nando e voi lo fotocopiate e lo leggete, ed è bellissimo perché mette in evidenza proprio come dall'abisso del nostro peccato noi possiamo risalire alla grandezza dell'amore di Dio, che è sproporzionato rispetto a tutti i danni che noi possiamo combinare con il nostro peccato. E quindi è consolante, perché se l'uomo davvero riconosce il proprio peccato, perché il peccato, oltretutto, teniamo presente, sarebbe interessante questo, è sempre grave. Non tanto noi distinguiamo tra peccati veniali e peccati gravi, no? Ma il peccato, la stessa realtà, no? La stessa realtà di una mancanza, la profondità della mancanza dipende dal legame in cui metto in gioco. Perciò se il legame è sublime e con Dio, diventa enorme anche il danno del legame. Quindi una piccola cosa in un grande rapporto diventa un danno grande, in questo caso nel caso di Dio. Ecco perché i santi avvertivano la profondità, no, del loro peccato. Perché più si avvicinavano alla luce, più vedevano le opacità. È chiaro? Quindi la misura, una la avverte a misura della sua vicinanza con Dio. Allora, nel momento in cui non comprendiamo la consapevolezza del nostro peccato, potremmo cadere nella tristezza o addirittura nel scoraggiamento, che diventa la tentazione demoniaca per eccellenza. Perché la tentazione più grande è la disperazione della salvezza, ricordiamolo, vero? Perché il maligno, la tentazione più grande, sarebbe quando parleremo delle tentazioni, anche secondo la domenica di Quaresima lo dirò, la tentazione più grande è, vedi, tu non riesci a venire fuori dalla tua situazione perché tu sei così, vedi, come può amarti Dio perché sei così? Ecco la tentazione di sentirci lontani e no. Questa è la tentazione più grande, non è la tentazione che dopo mi porta al peccato, è la tentazione di condurmi alla disperazione. E lì sì, veramente il maligno può far danni, perché ci possono essere due estremi, o la superficialità, non mi rendo conto del mio peccato, o la disperazione. Invece chi si lascia toccare dalla voglia di Dio non cadrà mai nella disperazione, perché lo Spirito gli dà la misura non solo del proprio peccato, ma della misericordia di Dio.
Sì. C'è una cosa che volevo chiedere io. Lei all'inizio ha detto, don Roberto, custodire Dio, non conquistarlo. All'inizio, proprio all'inizio. Nel nostro cammino noi siamo chiamati a custodire Dio, non a conquistarlo.
Allora, il dono di Dio. Il dono di Dio.
Il dono di Dio.
Sì.
Il dono di Dio.
Che è il regno.
Perciò il nostro cammino di conversione è un custodire Dio. Il cammino di conversione, è questo che volevo, se mi precisava, perché per me il cammino di conversione è quando ci si allontana, si spezza il legame con il Signore e si torna consapevoli di aver sbagliato. Il cammino di conversione è questo ritorno nella consapevolezza. Però ci può essere, per chi sta lontano, per chi si allontana, però ci può essere quotidianamente un cammino di conversione quando io perfeziono sempre di più questo mio rapporto con il Signore. Ecco, che cos'è la conversione?
Allora, precisiamo che io posso allontanarmi da Dio con le mie scelte, ma Dio non si allontana mai da me. Dobbiamo coniugare le due cose. Tanto più che la dannazione che l'uomo può procurare con le proprie mani, perché non è il giudizio di Dio, lo dice l'Oriente, lo citavo sempre anche nella domenica del Cristo Re, è quello di vedere che Dio si può donare a me e io ho rifiutato questa possibilità, quindi ce l'ho lì come possibilità non più possibile. Questa è la dannazione. Cioè un Dio che è presente, neanche gli inferi, se noi vediamo Salmo 139, seppure scendo negli inferi, è in continuo. Perché è ovunque, l'amore di Dio riempie tutto, al punto che gli inferi sono stati svuotati. È che io posso custodire questi inferi. Allora, la relazione più grande è sapere che Dio è a prossimità, perché Dio non si è mai allontanato da me. Ma io non permetto a Dio di incontrarmi, questa è la relazione, questa è la lontananza più lontana che ci sia. È la prossimità più grande che c'è, che ho reso la lontananza più grande che ci sia. Non so se mi spiego.
Perché sì, mamma,
eh?
Quando è che non permette di
Io posso diciamo che è difficile a rifiutare Dio, tante volte sono la nostra superficialità, la nostra cosa, però si potrebbe arrivare al rifiuto, c'è stato, no? Perché Gesù parla di peccato contro lo Spirito Santo. Che cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? È evitare, rinnegare l'evidenza. Al punto che a Gesù, che ha compiuto gesti di bene e di bontà, sono stati attribuiti potenti satani, che in nome di Belzebù, in nome dei principi dei demoni, che gli agisce in questo modo. Allora, quando uno si ostina nel non accogliere la salvezza, rischia di chiudere la salvezza. È difficile riuscire quando uno riesce ad arrivare a questo punto. Però dobbiamo ammettere che la possibilità c'è nella libertà dell'uomo. Il mistero dell'iniquità è proprio questo. Vabbè. Comunque, ci può essere che uno, oltretutto teniamo presente che l'indifferenza stessa può portarmi ad un rifiuto definitivo di Dio. Perché più rimango nell'indifferenza e più si chiudono le vene della grazia. E noi abbiamo per troppo tempo sottovalutato i peccati veniali cosiddetti, perché lo dico anche ai bambini quando parlo, si fa un po' fatica adesso a parlare di peccati veniali, peccati gravi, non avendo certo questo linguaggio, oppure c'è. Io uso l'immagine della polvere o del colesterolo, mi spiego. Cioè, il colesterolo che cos'è? Non è niente in sé, però se io non lo ripulisco, lentamente andrà a depositarsi le cose e quindi impedisce un fluire libero della grazia, fino a un certo punto ad ostruirla. Perché? Perché mi rendo insensibile alla grazia. Infatti il peccato più grave in sé non è un grosso peccato, ma è una serie di peccati che io non prendo sul serio, perché un grosso peccato io lo posso anche riparare, ma una quantità innumerevole di piccole mancanze possono diventare più degenerative. Torniamo in un adagio, no? Che viene dall'Oriente. Una donna una volta continuava a lamentarsi, che era piena di difetti, eccetera, va dal suo confessore, no? Il suo confessore si è stufato anche, perché non era talmente convinta di quello che stava dicendo, no? E invece una persona che aveva commesso un grosso peccato è andata con grande pentimento. Per fargli riflettere, in un'omelia ha detto questo padre orientale, dice che ha detto alla donna che aveva tante mancanze ma che non prendeva sul serio, che adesso lei vada a raccogliermi 100 sassi e me li porti qua. Alla persona che ha commesso un grave peccato, prenda una grossa pietra e me la porti qua. Dopo ha detto tutti e due, adesso andate a riportare le pietre dove le avete trovate. Chi aveva preso la grossa pietra l'ha riportata esattamente dove era, ma quell'altra non sapeva più dove portare i sassi. Capite? Che a volte è più facile restaurare una grossa mancanza che tante piccole mancanze che non prendiamo sul serio. Cioè a volte dobbiamo avere più paura dell'indifferenza, della superficialità, che non di una grande mancanza. Perché può portarmi più lontano da Dio il fatto della tiepidità, ecco, del non prendere sul serio. Dio ci vuole, difatti i grandi peccatori spesso convertiti sono diventati più grandi santi. Una mediocrità nella santità diventa una mediocrità proprio anche nella quotidianità, tutto e per tutto. Allora, torno a dire che ci può essere, Dio non si allontana mai da noi, neanche dal peccatore. Siamo noi che ci allontaniamo da Lui e convivono in noi queste due realtà che sembrano inconciliabili, ma è così, perché Dio nel momento in cui prende dimora da noi, neanche il peccato grave allontana Dio. Perdiamo lo stato di grazia col peccato grave, ma non possiamo sottrarre la presenza di Dio dal nostro essere, perché siamo consacrati di Spirito Santo. Insomma, questo è il mistero dell'iniquità, che col nostro peccato costringiamo Dio a convivere con la nostra iniquità dentro di noi. Siamo tempio dello Spirito Santo.
Ma la parola conversione allora?
La parola conversione ha una molteplicità di significati. È rivolgere la nostra direzione verso Cristo. Ma Cristo dove abita? Nei nostri cuori, dicono il corso. Difatti, torniamo all'Oriente, dice l'Oriente, che il viaggio della nostra conversione è il più lungo e il più breve allo stesso tempo, perché dobbiamo rientrare al nostro cuore, dentro di noi. Eppure è il cammino più lungo da percorrere, quello di scendere nella profondità del nostro cuore.
E allora quando è che ci saranno, cioè, l'espressione cieli nuovi e terra nuova, lo vediamo, mi sembra da un momento che c'è tanto male nel mondo, no, è sempre stato così, mi pare di aver capito dalla sua espressione, insomma, sempre così. Allora quando è che ci saranno questi cieli nuovi e terra nuova?
Allora, nella loro pienezza ci saranno nell'ultimo giorno, che è l'ottavo giorno, ma per chi accoglie il regno di Dio è già venuto in mezzo a voi, dice. Quindi chi ama, chi vive la fedeltà, è già nella pienezza del regno. Regno anticipato. Quindi nella loro realizzazione ultima sarà l'ultimo giorno, la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo. Ma chi vive la propria fedeltà con Cristo o torna a vivere la propria fedeltà con Cristo, il regno di Dio per lui è già venuto. Quindi sono già sorti in lui cieli nuovi e terra nuova. C'è una parola anche teologica che dice questo, e si può comprendere, molto bella. Si usa poco ultimamente, è un po' un peccato, 20 anni fa si usava di più. Si usa il termine già e non ancora. Già e non ancora. Noi siamo già realizzato, ma non pienamente realizzato. È bello, no? Già e non ancora.
Allora la fine dei tempi qual è?
Sarà l'ottavo giorno, nessuno sa quando verranno, però per chi accoglie il regno di Dio è già venuta la pienezza.
Allora, chi muore in Cristo?
È già nella pienezza.
È l'ultimo giorno?
È l'ultimo giorno della sua vita, e dopo lì entriamo in una parentesi che era meglio non incontrarci, perché lascerebbero tante curiosità dal punto di vista anche teologico, ma c'era qualcosa nostro tempo.
Non so,
che
sono un po' vagamente che le ogni giorno, insomma, alla fine dei tempi nessuno lo sa.
Ma la fine dei tempi, la pienezza del tempo, perché intanto non si usa.
No, la pienezza di Gesù Cristo.
Ecco, perché adesso noi speravamo nella nuova traduzione, la nuova traduzione ci ha accontentato da una parte e deluso dall'altra, perché per esempio in greco fine è telos, che non significa fine, ma significa compimento.
Questo dice
molto. Eh sì?
Allora, chi muore in Cristo?
Entra nella pienezza.
Ma
non solo chi muore in Cristo, chi vive in Cristo è già nella pienezza.
Chi vive in Cristo va bene, ma si deve dire l'espressione.
Sì.
O deve aspettare la fine dei tempi.
Ma la fine dei tempi ci sarà, ma la condizione del tempo, adesso chiudiamo subito, tempo è un'esperienza che abbiamo noi adesso nel nostro percorrere, ma chi è in Dio già nella pienezza, quando Gesù dice. Ma chiudiamo subito. Quando Gesù dice al buon ladrone, chiamiamolo così, ma non è ladrone, oggi tu sarai con me nel paradiso, non dice mia, oggi, ma ci sarà la fine, oggi tu sarai con me. E questo, ma questo oggi è già adesso per chi accoglie il regno. Allora, chi ama il regno lo accoglie in ogni istante e fa venire il regno di Dio. Allora, non so se ho spiegato il discorso della conversione, ma anche il discorso della conversione che dicevano.
Praticamente è una responsabilità, diciamo, personale di tutti noi, di sì. Far presente il regno di Cristo subito, adesso, in qualunque istante della nostra vita qua, giusto?
Sì, no? Sì, sì. Quando uno ama, permette al regno di venire. Quando perdona, permette al regno di venire. Quando si riconcilia, permette al regno di venire.
E lo vede anche visibile, sì, sì, sì. Se uno non si riconcilia, mai.
Lasciamo a Dio, perché a volte c'è chi si riconcilia sacramentalmente ma non interiormente. Diciamo che la via sacramentale è la via per eccellenza, ma Dio, ecco, c'è Vicario II che lo dice, sa trovare una via per ogni uomo che lo cerca con cuore sincero, perché gli possa tornare a lui.
Per cui la misericordia deve albergare anche nei nostri pensieri, per non aver neanche a pensare magari di chi è riconciliato. No,
sì.
Compatibilmente con, ovviamente con i suoi impegni, non è che per caso potrebbe essere una buona idea l'anno prossimo organizzare una serie di conferenze sul Vangelo dell'anno corrente?
Compatibilmente con i suoi impegni, nel senso che qualcuno mi ha chiesto catechesi per adulti per adesso, no, assolutamente per adesso è impossibile proprio, per adesso è impossibile. Intanto ci accontentiamo di queste
cose. Va bene,
sì, sì.
Vai a spendere da allargare altri, forse
sì, però vedete, sono le collocazioni nel tempo, perché adesso questa è una collocazione per me un po' pesante, perché la domenica c'è un ritmo pesante, non sono riuscito ancora a staccare un attimo spinanzi, ero preoccupato di una cosa che dico oggi perché non ero sufficientemente lucido. lucido per comunicare, no, ma invece la Chiesa si sente. E altro è trovare invece collocazioni durante le serate, così le serate sono già sta piene, quindi. Ma facciamo un passo alla volta, facciamo un passo alla volta. Perché qualcuno mi ha chiesto anche, appunto, ma per adesso è impossibile. Va bene, allora, non c'è nessun'altra domanda?
No. No, di senza parole, senza piatto. Senza parole.
No, ho fatto le
parole. Ma di due parole veramente stoccate.
Abbiamo fame della parola di Dio, abbiamo fame della parola di Dio, veramente.
Anch'io fame.
E quando sentiamo che ci viene dato da mangiare,
quando sentiamo che è tanto misericordioso anche, è tanto, lo sapevamo già perché essendo parte del gruppo d'amore misericordioso è la prima cosa che conosciamo, però sentire Dio così spiegato così è un altro discorso.
Ci aiuta, dai, ci fa bene.
Volevo chiedere una cosa, quando diamo in famiglia a una persona che è lontana oltre a pregare, cosa possiamo fare?
È una domanda che è già ricorsa, è una provocazione. Chi sa se è lontano da Dio?
Sì, però se non va
dai nostri criteri, sì, io
se non va con esempio in famiglia, ci sono i figli e lui, questa persona è sempre lontana, non va neanche in chiesa, per esempio.
Ma io penso
uno ci va e l'altro non ci va, e i figli ti seguono.
Beh, sul fatto di andarci e non andarci, questo può capitare, perché teniamo presente che se io sono sposato, d'accordo, con mia moglie, non è scontato, anche se abbiamo fatto la scelta del matrimonio cristiano, non è scontato che perché ci siamo sposati abbiamo lo stesso grado di fede, perché uno può avere una facilità di andare e uno una non facilità. Ci possono essere delle scelte che sono frutto, delle grazie che sono anche il frutto di una propria scelta e invece delle grazie che sono naturali, perché torniamo al discorso di Santa Teresa di Lisieux, che una a 4 anni avverta la vocazione, insomma non è così comune, quindi non credo che sia solo virtù, che anche della grazia, delle predisposizioni anche a volte, perché c'è anche una predisposizione del carattere. Qua diciamo tante cose, io ho conosciuto delle persone buonissime che hanno avuto dei traumi cranici e che dopo non erano più loro, aggressive eccetera. Cosa vuol dire? Che probabilmente alcune inclinazioni del carattere non dipendono dalla volontà, ma dipendono da una struttura biologica. E magari chi sembra che faccia più fatica per raggiungere un gradino in più acquista più virtù di chi invece corre molto semplicemente, perché anche quando abbiamo dei criteri, che so, faccio un esempio molto semplice, dopo chiudiamo l'argomento. Un buteletto che naturalmente è facilitato in matematica, d'accordo? E può dare 10 e fa 9. D'accordo? Quello lì è da biasimare. Uno che è capace di dare fino al 4, d'accordo? E riesce ad arrivare al 5, è da premiare perché ha superato le sue possibilità. Ah, 5 rispetto a 10 è insufficiente secondo i criteri, ma lui ci ha messo un impegno per superare le sue possibilità. Quindi dobbiamo pensare che Dio calcola le nostre fatiche non in virtù a quello che noi vediamo, ma in virtù alla fatica che noi facciamo. Quindi è difficile valutare, ecco, se c'è un cattivo esempio, un contro esempio non è nato contro, ma se uno si comporta, diciamo, rettamente, però non crede, lì bisogna stare attenti di non colpevolizzare più di tanto. Se invece ha un comportamento contraddittorio, beh, lo si invita a capire che c'è una cosa. Perché ci sono anche delle virtù che non sono solo cristiane, sono anche umane, e magari uno non è capace, l'onestà, per esempio, non è caro, la proprietà dei cristiani, proprietà della dimensione umana, eccetera. Allora, se sia almeno un uomo degno di essere uomo, di creare e costruire la persona, non è cristiano. Ma quando uno è retto e non ha la fede, non è mica colpa sua a volte. Tanto più che Paolo dirà nelle sue lettere che il coniuge cristiano santifica il coniuge non cristiano, quando c'è rettitudine.
Però se crede che vuole salvarsi, se non mette in pratica
no, non crede, è chiaro.
Del resto, perché non quando ti rimarrà spazio,
no,
questo lo bambino poi l'altro giorno, magari di
no, non ha senso, sì.
Se non è altri, che il nostro problema sapere qual è.
abbiamo sprecato inutilmente.
Sì, 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 non c'è dubbio, anche di quello. Va bene. Va bene, io vi lascio a continuare le vostre sì. riflessioni, condividere.
Sì,
io adesso raggiungo un altro.
Stabiliamo già la prossima data o no? Gennaio.